la festa dei santi angeli custodi, ci porta a pensare alla nostra vita come un cammino nel quale abbiamo dei compagni e protettori per il nostro viaggio. E di questo cammino ci parla anche il Vangelo di oggi, che mostra la vita dei discepoli come l'esperienza di un viaggio che essi sono chiamati a compiere insieme con il Signore Gesù, anzi dietro di Lui. Potrebbe rimanere all'ascolto delle parole del Vangelo di oggi un certo smarrimento, perché ci sembra così arduo il percorso del seguire il Signore fino alla croce, ma poi la regola ci viene in aiuto ricordandoci che questo è un mistero che Egli opera in noi e che quindi non richiede prima di tutto un appello alla nostra volontà, al nostro senso del dovere, ma l'abbandono a una forza che con molta dolcezza per mano ci guida accanto a Lui. Chiediamo in questo momento ai santi angeli, i nostri custodi, di illuminare i nostri occhi, il nostro cuore, per poter con umiltà presentare al Signore tutte le nostre fatiche, tutte le nostre resistenze al cammino con Lui e dietro di Lui.
Io mi sono fermata alla prima parola, comincio a insegnare. No, ho detto comincio, come mai incomincio a insegnare quando poi ha già insegnato moltissimo sino adesso, con tantissimi discorsi, tante cose. E mi sembrava una cosa proprio assurda. Ho pensato che forse incominciava in questo momento a parlare apertamente, in una maniera molto chiara, del mistero fondamentale, centrale, per cui lui era venuto, il mistero della Pasqua. Incominciava. Prima era come una preparazione a capire però non intuitivamente, ma a capire nel profondo. E forse adesso ne parla apertamente, perché qui il titolino dice il primo annuncio della passione, che è come un cammino, vuol fare un cammino. Nonostante questo cammino vediamo che forse non sempre capisco. Anzi, non capiscono. Pietro non capisce.
Io ho sentito il legame con la prima lettura, cioè l'Apocalisse, quando appunto oggi ci parla di questi che sono sotto l'altare e che sono stati immolati a causa della parola di Dio e della testimonianza che aveva reso. E poi c'è questa attesa che viene loro detta di tutti e di tutti i fratelli che dovevano fare lo stesso cammino e ugualmente spendere la loro vita appunto per la parola di Dio e dare questa testimonianza. E quindi lo sentivo legato perché appunto tanto questo insegnare, come già è stato detto, è molto prezioso perché è poi come insegnato molto a tutti, anche a loro, ma oggi è proprio in questa direzione e quindi mi sembra il cammino che dovranno comprendere sempre più a fondo, che è questo spendere tutta la vita e donarla tutta per la parola e quindi per il Vangelo e per testimoniare la venuta di Gesù, la sua Pasqua.
È per me è stato molto bello, anche consolante e anche seduttivo, la sgridata del Signore dietro, perché lo caccia via, ma lo caccia dietro a sé. Mi pare molto importante questa sera domandarla, perché magari qualche volta ci capita di ricevere un rimprovero e è bello chiedere al Signore che lo pigliamo bene, insomma, ecco, non perché siamo più separati, ma è un invito a stare più vicini. E questo poi è ancora più importante quando forse siamo noi che dobbiamo fare un rimprovero, ma appunto renderci conto che il rimprovero vale, va bene, perché accresce la comunione. Quindi questo contrasto, comunione tra questi due verbi, tra queste due espressioni, mi è sembrata oggi di grande consolazione e di grande saggezza.
Ma il versetto 32 è l'espressione in disparte, non c'è nel testo. E quindi si capisce bene la scena anche leggendo dopo, per cui dovremmo avere Gesù davanti, tutti i discepoli dietro e Pietro che si avvicina a Gesù e lo tiene stretto. E i discepoli restano indietro. Quindi quando Gesù si volta, guarda i discepoli, come dice il testo, che stanno dietro le sue spalle, e quindi indica a Pietro di tornare al suo posto, quello che i discepoli non hanno mai lasciato, cioè stare dietro a Gesù. La tentazione, secondo me, è molto forte, è quella di non stare dietro, ma di stargli di fianco, addirittura davanti. E quindi stare nel posto che ci è stato dato, che è di stare dietro.
Il versetto 33 dove dice: perché tu non pensi secondo Dio? Dice: perché non pensi le cose di Dio, alla lettera. Le cose di Dio pensate che sono le sue parole. Quindi questa può essere un'interpretazione per capire cosa vuol dire non pensi secondo Dio, cioè non pensare secondo Dio vuol dire rimanere nella sua parola. Se prendiamo proprio alla lettera quello che il testo dice, insomma, suggerisce questo, perché se si esce dalla parola e la si giudica, per esempio, e si va fuori, è chiaro che dopo si segue una traiettoria diversa, insomma. La Vulgata dice una cosa che adesso non ho controllato bene il verbo, dice non sapis, ecco, dove c'è il termine del sapore, cioè è un pensiero che sa gustare quello a cui pensa, ecco, quindi mi sembra che bisogna stare dentro le parole gustandole, insomma.
Il versetto 31 dice che l'insegnamento è sui volti patimenti, insomma, che il figlio dell'uomo deve patire. E insomma, tra questi c'è questo essere riprovato, insomma, che è un verbo sì, che vuol dire proprio anche il disprezzo, può essere scartato, insomma, e richiama anche il Salmo, infatti, che è indicato, che dice la pietra scartata dai costruttori, poi viene destata d'angolo. Insomma, quindi questi capi, che sono appunto gli anziani, che sono i sacerdoti e gli scribi, fanno questa operazione di esaminare, poi per scartare, ecco, per distanziare. Insomma, quindi sono partimenti anche oltre che nel corpo, insomma, anche di questo tipo, ecco, molto cambianti. E però, insomma, Gesù già qui parla della, che il terzo giorno risorgerà, c'è tutto, c'è la morte, però dopo tre giorni la risurrezione.
Mi ha colpito anche, anch'io sono stato colpito dal versetto 31, perché appunto dice che Gesù insegnava che avrebbe dovuto partire, eccetera. E quindi lui è il maestro che insegna, ma mi sembra che si possa dire che insegna ma che non sa tutto, anche lui è in cammino. E questo lo dico perché da qualche parte è scritto che Gesù imparò dalle cose che patì. Quindi è una cosa nota, e quindi lui impara dalle cose che patì. Quindi insegna, e però impara, insegna le cose che deve patire, e da queste però impara. Ecco, quindi lo sento che è bello, perché quindi non è che lui è Dio, sa tutto, ci dice quello che deve capitare, no. Ecco, lui sa, però fa strada e insieme appunto con i discepoli, e in questa strada anche lui impara, come anche noi, sappiamo che dobbiamo morire, però questo lo impariamo durante il cammino, non un cammino solitario, fatto con altri, ecco. E questo appunto mi piace, perché altrimenti Gesù sembra uno là per aria che insegna, sa già che deve morire, tutto bene, no, invece lui impara, come noi. E quello che mi colpisce, impara dalle sofferenze, perché effettivamente, insomma, le sofferenze uno cerca anche di schivarle, ecco, però sono una strada appunto di conoscenza del Signore, insieme al Signore.
Aggiungerei alle vostre osservazioni una che riguarda questo verbo rimproverare, sgridare, che è detto sia di Pietro che rimprovera Gesù, sia di Gesù che rimprovera Pietro. È esattamente lo stesso verbo, mi ha fatto impressione, era stato usato anche al versetto 30, quando lui aveva intimato a loro di non dire a nessuno di lui, e quindi l'aveva detto con un tono evidentemente di rimprovero, un'intimazione. Perché mi colpisce questa ripetizione di questo verbo? Mi colpisce un po', mi turba, perché qui si realizza una cosa veramente, insomma, difficile, non buona. Cioè, lui ha ritenuto di dover rimproverare il Signore. Lui che era un suo discepolo, cioè, cos'è successo? Evidentemente il cammino di Gesù lo sta portando a diventare sempre più piccolo. La sua obbedienza al Padre, che si va precisando, come avete anche voi notato, nella obbedienza fino alla Pasqua, alla morte, e ha rimpicciolito Gesù al punto tale che Pietro, invece, che si sente il nuovo capo da quando ha fatto la sua professione di fede, si sente più grande di lui e quindi si permette il lusso di rimproverare il suo maestro, il suo Signore. Cioè, c'è stato proprio un ribaltamento delle posizioni. Ecco, questo che mi turba. Può succedere che a un certo punto noi ci sentiamo più grandi del Signore stesso, che di volta in volta è impersonato da qualcuno. Questo è l'aspetto più problematico, cioè di volta in volta, appunto, è Massimino, vabbè, per Massimino siamo tutti d'accordo, però appunto può essere Arturo, può essere Giovanni, può essere Corrado. E noi ci permettiamo, ci sentiamo così a un livello tale di... E quindi, sì, in questo senso mi rendo conto della gravità della parola che Gesù gli dice, cioè gli dice Satana. È piuttosto grossa questa. Perché è tipico di Satana questo, il fatto di ergersi al di sopra di Dio. Si fa giudice. Ecco, quindi sì. La festa degli angeli custodi, spero che gli angeli ci tengano sempre, ci tirino un po' il giacchino per tenerci bassi, ecco, mi sembra che alla fine ci porti a questo, a questa festa. Bene, volevo concludere anche con una nota lieta, cioè, ieri ho posto il problema andando dall'arcivescovo della reinaugurazione della chiesa di Caselle e finalmente oggi ho avuto la risposta dal suo segretario che verrà il 31 di ottobre, quindi segnatevi quel pomeriggio lì, un orario stupendo, alle ore 15. E potrà fermarsi addirittura mezz'ora, però io sono molto contento, cioè, la cosa è dovuta al fatto che alle 16 lui deve insediare il nuovo parroco a Sant'Agata e poi ce n'è un altro da insediare in Valsamoggia, quindi ancora più lontano, l'unica possibilità era venire prima di tutto. Può stare una mezz'oretta con noi, quindi d'altra parte pensavamo già di non fare una cosa in grande, ma invitare senz'altro i nostri amici di Caselle e tutti quelli naturalmente di voi che hanno piacere, ecco, di questo passo, di questo evento importante per le nostre parrocchie, della riapertura e della chiesa di San Giuseppe. Ci ha dato anche carta bianca per capire come fare, cioè preghiere, canti, che tipo, ecco, di riunione può essere. Ci dovremmo scrivere noi uno schemino e quindi attendo anche per questo da voi qualche consiglio. Perché sia una cosa calda e lì.